Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Secondo la parola di Dio, dobbiamo giudicare gli uni gli altri o bisogna non giudicare? Ci sono situazioni in cui il giudicare è giusto o no? E se ci sono situazioni in cui è giusto giudicare, ci sono delle condizioni. Ci sono casi in cui è peccato giudicare? Ci sono casi in cui è peccato non giudicare? Vorrei considerare questo discorso perché mi rendo conto che volta dopo volta dopo volta, questo non è un discorso che si riguarda, che riguarda uno o due o tre persone. Questo è un discorso che riguarda onestamente tutti noi. Giudicare in modo sbagliato è un grave peccato. Non giudicare, quando serve giudicare, lascia il peccato in seno della Chiesa, che è altrettanto grave. Perciò questo è un discorso molto importante, che veramente riguarda tutti. Prima di considerare i vari brani che ci aiutano a capire meglio la volontà di Dio sul giudicare, dobbiamo capire il significato della parola, che ha vari significati nella Bibbia, ma in questi versetti ha un significato che vuol dire valutare qualcosa o qualcuno e secondo il metro che usiamo, che può essere il metro giusto o sbagliato, di trovare quella persona o quella azione sbagliata. Quindi qui quando dice di giudicare si può valutare e dire oh questo è giusto, questo è buono, questo è puro. E quello serve una forma di giudizio, sai, si giudica il prodotto migliore. Ma in questi versetti il giudicare ha il senso di un senso negativo. Giudicare per vedere male, vedere sbagliato, vedere nel peccato. E quindi questo è l'uso che questi versetti danno, quindi teniamo quel significato in mente. Tenete conto anche, questo è importante, sapete dove vivono, se posso dirlo così, dove vivono la maggioranza dei nostri giudizi? Dove vivono? Vivono nel cuore, nella testa. Non arrivano neanche alla bocca. Vivono dentro di noi. E poi c'è qualcuno che arriva anche alla bocca. E poi c'è qualcuno che si sparge tanto. Quindi, teniamo conto di questo. Perché solo un pensiero è già un giudizio. Se io penso nella mia mente, ma è sbagliato come fa lui. Non dico mai nulla a nessuno, però ho giudicato. Quindi il metro biblico per giudicare non è solo quello che dico ad alta voce, è quello che penso. Infatti dall'abbondanza del cuore esce quello che viene dalla bocca. Se il mio giudizio, e ne ho tanti, se i miei giudizi non sono secondo il metro di Dio, io sto peccando. Perché a quel punto sto imitando chi viene chiamato l'accusatore. Ricordate? Chi ha quel titolo nella Bibbia? Satana, il diavolo. Allora, la prima domanda importante è mai giusto giudicare? Ok? È mai giusto giudicare? Tanti oggi dicono, ma la Bibbia comanda di non giudicare perché c'è qualche versetto, non giudicate, Matteo 7 per esempio. Però c'è un contesto, c'è un contesto. E Gesù stesso ci comanda più volte a giudicare. Quindi c'è un giudicare sbagliato, molto comune, ma c'è un giudicare giusto. Quindi il giudicare in sé, se viene usato come Dio dice, è giustissimo. Il giudicare sbagliato è sbagliato. Quindi, allora, un brano chiave in questo discorso che è da vedere davanti agli occhi, Giovanni 7, 24. Ascoltate le chiare parole di Gesù che ci spiega il modo sbagliato di giudicare e il modo giusto di giudicare. Questo brano sarebbe un buon brano da memorizzare. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Non giudicate secondo apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Vietato giudicare secondo l'apparenza. Pensiamo a quello, è estremamente importante. Cosa vuol dire giudicare secondo apparenza? Cos'è l'apparenza? Quando si parla dell'apparenza di un oggetto, di cosa si parla? L'apparenza di una persona, di cosa si parla? Se si parla di una persona e si parla della sua apparenza, stai parlando del suo cuore o quello che vedi fuori? Quello che vedi fuori. L'apparenza di una casa, di una macchina, di una persona è quello che vedi fuori. Quindi, vuol dire non giudicare in base a quello che tu vedi. Non giudicare in base a come le cose sembrano a te. Il nostro metro non vale nulla, Gesù sta dicendo qui. Quello che vale è solo il metro di Dio. Quindi non dobbiamo mai giudicare in base a come appare l'apparenza, come appare a noi. Ma non è giusto quello. No, non dovresti fare quello come appare a me. Mai dovremo giudicare in base all'apparenza. Piuttosto dobbiamo giudicare secondo giustizia. Non secondo il nostro metro di cosa sembra giusto o non giusto. Piuttosto dobbiamo giudicare secondo giustizia. E che cos'è la giustizia? Definizione biblica. Cos'è la giustizia? La giustizia è il metro di Dio. Nessun uomo è giusto. La Bibbia dichiara. Se siamo giustificati è con la giustizia di Cristo. Quindi non è mai il nostro metro, deve essere solo il metro di Dio. Quindi quello che Dio ci insegna nella sua parola. Perciò Gesù ci comanda, non giudicate secondo l'apparenza, come le cose sembrano a voi. Piuttosto giudicate secondo la giustizia di Dio, quello che Dio dichiara nella sua parola. Questo vuol dire che non dobbiamo mai vedere come sbagliato o peccato qualcosa se non possiamo riconoscere chiaramente dalla parola di Dio che è sbagliato. Allora se uno dice, sai, guarda, ma dove hai preso quelle? Le ho rubato. Allora, visto che la Bibbia comanda a non rubare, io posso dire, quello è peccato. Ma chi sei tu per giudicarmi? Io non ti sto giudicando. È Dio che dichiara più volte di non rubare. Quindi questo è un giudizio secondo giustizia. Non è il mio metro. Ma no, non è giusto. Non la vedo. No, non è che non la vedo giusto. Dio dichiara non rubare. Qual è un giudizio secondo giustizia? Ma se io vedo qualcosa, non è giusto che tu fai così, perché? Ma perché non è giusto? Qual è il metro? Biblicamente qual è il metro? Ma non è buono. Ma qual è il metro? Ma è cattivo. In base a cosa? Stai giudicando in base all'apparenza. E la Bibbia dice di non fare quello. Vuol dire che dobbiamo, quando io vedo una cosa, dico, anzi, se io vedo una cosa e a me sembra giusto, non vuol dire che è giusto. Perché sto giudicando, valutando in questo caso. Sto valutando, no, quello va bene. Ma in base a cosa, Marco? Ma dai, cosa vuoi? Ma scusami, in base a cosa stai dicendo che non è un problema? All'apparenza. A me non sembra un problema, io dichiaro quello è valido e quello lì non è valido. In base al mio giudizio, la mia giustizia, ma non ne ho. Quindi questo vuol dire che nella vita cristiana dobbiamo impegnarci. Questo richiede impegno, richiede tempo. Direi che è anche utile chiedere ad altri che hanno preso molto tempo che possono accelerare. Dobbiamo impegnarci per capire cosa dice la Bibbia su questo o quell'altro. È sbagliato fare quello, è giusto fare quell'altro, ma sai, non so cosa dice la Bibbia. Capita a volte che uno mi fa domande, capita varie volte, uno mi fa domande e dico, non so. Ma non hai un parere? Non so cosa dice la Bibbia su quello. Non ho capito chiaramente cosa devo guardare di più. Cioè non voglio dire, ma io non vedo problemi. Se non so quello che dice la Bibbia, può darsi non vedo problemi oggi, ma studiando, capendo, posso dire, wow, questo non va bene. Allora a quel punto ho sfiato qualcuno e non voglio fare quello. Quindi dobbiamo prendere tempo per esaminare attentamente la parola di Dio per vedere se realmente è sbagliato o no, secondo chiari principi biblici, un tale comportamento, azione, atteggiamento, quello che è. Non basta applicare alla buona un versetto per condannare quello che a noi sembra sbagliato. Vogliamo avere una parola importante, timore di Dio. Timore di Dio, non voglio sbagliare. E quindi, timore di usare male la Bibbia. Vorresti tu andare da un dottore che ti dà una ricetta di farmaci potentissimi, ma li fa alla buona, non è che si ricorda bene, ma alla buona, ma dai, credo che sia quello lì, dai, dai, diciamo che è quello, qual è la dose che si bisogna, ma no, dai, dai, diciamo che prendi 4 pastiglie al giorno. Se un dottore parlasse così, ti fideresti? No, io no. Ma scusami, dottore, mi scusi, ma lo sa? Ma dai, dai, diciamo di sì. Cioè, io non vorrei prendere questo farmaco, poi leggo tantissime controindicazioni pericolosissime. No? Usare la parola di Dio male è roba da Satana. Vogliamo avere timore di non sbagliare con la parola. Non vogliamo prendere la parola e usarla come arma da lanciare. Vogliamo dire, no Signore, non voglio usare male la tua parola. Perché tu giudicherai quelle persone che fanno quello. Così dice in Giacomo di quello. Non siate a molti a fare maestri perché saremo giudicati, essendo un maestro ha detto saremo, non siate a molti a fare maestri perché saremo giudicati più severamente. Quindi vogliamo avere un timore di Dio, timore di sbagliare. Signore, aiutami. È un grande impegno a valutare, capire, spesso consultare altri per capire cosa dice la Bibbia su questo argomento che mi sta davanti. Quindi, riassumendo, non bisogna giudicare, vedere come è sbagliato solo perché a te sembra sbagliato. Bisogna piuttosto giudicare secondo giustizia. Non dobbiamo permetterci nella mente a giudicare anche se non diciamo a nessuno. Perché vivere una menzogna e dirlo c'è poca differenza, ci contamina. Con quella base, grazie a Dio per un versetto così chiaro, ci sono vari campi in cui dobbiamo giudicare. Qual è uno dei campi più importante nella Bibbia di chi dobbiamo giudicare? Falsi insegnanti, falsi dottori, vengono chiamati varie cose. La Bibbia, onestamente, visto che lo studio copre tante cose, prendo uno o due versetti, ma ci sono tanti versetti che condannano, ci avvertono di falsi dottori, falsi insegnanti. Vi leggo uno avvertendoci che ci saranno falsi dottori, questo è secondo Pietro, capitolo 2, dal versetto 1 a 3. Secondo Pietro 2, 1 a 3, un avvertimento per farci capire che ci sono. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie e di perdizione. E rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminea distruzione, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. e nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera, e la loro rovina non si farà attendere. Dio ci avverte, qui e in tanti altri brani, che ci saranno falsi insegnanti, qui chiamato dottori, e quindi dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo confrontare l'insegnamento che ci riceve. E questo certamente ogni insegnamento, ma soprattutto quando ci arriva una persona sconosciuta, come ho detto qualche altra volta. Se io leggo un libro da un pastore che ho letto già 5-8 dei suoi libri, controllo, ma capendo che lui è già fedele. Ma se io arrivo, mi arriva un libro nuovo, non so chi è questo, non è uno neanche raccomandato, solo che mi trovo con questo libro, lì leggo con tutto un altro parametro di cautela, perché non ho nessuna idea. Questo sarà fedele? Non ho nessuna base per sapere se sarà fedele o no. Quindi, non dobbiamo solo accettare insegnamenti, soprattutto da sconosciuti, senza confrontare il suo insegnamento con la Bibbia. Berea, ricordate in Atti quando dice che i bereani confrontavano ogni giorno quello che Paolo diceva con la scrittura? Chi era Paolo per loro? Chi era Paolo per loro? Nessuno. Un uomo che avevano conosciuto pochi giorni prima. Non conoscevano Paolo per niente. E lui portava un insegnamento tutto nuovo. Ed erano nobili perché questo sconosciuto, portando un messaggio nuovo, loro dicevano, ma noi non conosciamo lui. Noi non abbiamo anni di esperienza di vedere che lui è fedele. Per quanto sappiamo, noi è un falso. Ci fila quello che dice, ma non basta quello. Dobbiamo confrontare con le scritture. In 1 Tessalonicesi 5:21 leggiamo: provate ogni cosa, ritenete il bene. Questo versetto non si limita solo all'insegnamento, però si prende anche quello. Dobbiamo confrontare tutto con la parola di Dio, quello che è conformato alla parola di Dio è il bene, quello possiamo tenere, ritenere. Quello che non è conformato dobbiamo scartare, non conformare. No, non tenere. Quindi è fondamentale valutare l'insegnamento che riceviamo con la parola di Dio e giudicare quello che è falso. Riconoscere come falso, condannare come falso, non accettare. Non con uno spirito critico. Ci sono siti che non fanno altro che solo criticano insegnamenti falsi, almeno al loro metro. È pietoso perché certi di questi hanno uno spirito di orgoglio. E non promuovono Cristo, condannano con termini brutti costantemente. E quello è pericoloso. È pericoloso per l'anima di solo passare la vita condannando, condannando, condannando. È fondamentale giudicare, condannare falso insegnamento. Però è da fare sapendo che anche noi possiamo sbagliare. Mai con leggerezza, non devo mai giudicare, dai, quello non va bene. No, perché non va bene? Devo stare molto in guardia. Dobbiamo farlo con cautela, accertando con grande cura che è un insegnamento veramente sbagliato, e non solo perché a mio primo vista sembrava così. Però quando si risulta veramente sbagliato, è da condannare. Quello è tipo di giudizio. Un commento: nella chiesa chi è che deve, tutti devono valutare, ma sono gli anziani che devono controllare l'insegnamento dal pulpito. E dico questo non tanto per qui, ma in genere, perché questo sermone va altrove. Sono stati in chiese dove persone perfino si sono alzati durante il culto dicendo non è giusto. Non anziani, chiunque. Allora, se chiunque può alzarsi e dire quello, vuol dire chiunque. Anche la persona entrata da ieri, anche la persona che neanche cammina con Dio, anche chi non è neanche veramente salvato, chiunque può contraddire. Io una volta predicavo dove una donna si alzava, non alzava in piedi, ma ad alta voce, no, questo è assurdo, non va bene. Cioè per me era uno scandalo. Prima che fosse una donna, e poi che durante il culto contraddiceva e ho detto taci, taci, no? Quello era un peccato abominevole a Dio. Perché per quanto una persona può dire non mi sembra giusto, ok, vai, vai, dopo il culto vai dal predicatore, vai dagli anziani se non era uno di loro, e dici fratello, io sembra a me che questo qui che hai detto, se ho capito bene, non è giusto secondo questo brano, puoi spiegarmi, puoi vedere, questo è validissimo. Ma non spetta a chiunque, per chiunque, vuol dire chiunque nel suo giudizio potrebbe dire, ah, quello va male. E quindi questo, no. Però è da giudicare gli insegnamenti, ma con cautela, perché non voglio dire che va male se non va male, perché poi sono io colpevole. Allora, abbiamo già visto che Gesù ci comanda a non giudicare secondo apparenza, cioè secondo come appare a noi, ok? Mille cose possono apparirmi sbagliate. Posso dire, no, non va bene, non va bene, non è così che tu dovresti fare Adriano, e non è così che tu dovresti fare Davide, ma in base a quale metro? Gesù dice, non giudicate secondo apparenza. Gesù condannava i farisei, perché giudicavano secondo la carne, che è la stessa cosa, solo un altro modo di dirlo. Giudicavano in base a come sembrava loro. Vi leggo quello che Gesù dice ai farisei, in Giovanni 8:15. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Allora attenzione, Gesù dice in Giovanni 5 che tutto il giudizio è stato dato a lui. Quindi quando dice che non giudico nessuno, non sta dicendo, lui è il giudice del mondo, ma lui non giudica come fanno loro. Loro giudicavano secondo la carne, secondo un metro umano, non secondo la giustizia di Dio, il metro di Dio, la parola di Dio. E fratelli, anche se siamo salvati, è facile cadere in questo peccato. È facile in casa, è facile in chiesa, è facile nella società. Oh, non è giusto, no, non è giusto. È facile pensare questo. Senza dire, Signore, non sembra giusto, ma ho visto tutto, ho capito tutto, ho tenuto conto di tutto, ho visto i principi di Dio attentamente, e poi non mi fido di me stesso. Poi un'altra cosa, se sono interessato, c'è grande rischio che quello che vedo è influenzato dal fatto che sono interessato io. Se è un discorso che non c'entra con me, forse sono più equilibrato nel vedere, ma se riguardo a me, non devo fidarmi del mio cuore. Devo avere timore di sbagliare. Come in ogni altra cosa, Gesù Cristo è l'esempio perfetto di come dobbiamo vivere. E Gesù giudica sempre secondo verità. Infatti, trovate con me Isaia 11. Questa è una profezia di Cristo, una meravigliosa profezia di Gesù, che parli di come Gesù giudicherà, il Cristo giudicherà, e quando è venuto ha vissuto così, e quando tornerà farà così. Dichiara che Gesù giudicherà il Cristo con giustizia. Voglio leggere Isaia 11 da 1 a 4. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai, e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno. Non giudicherà secondo l'apparenza, non darà sentenza per sentito del re, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Colperà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Cristo, incredibile, stessa cosa che dice di non fare, lui non fa, non giudica secondo apparenze. Non dice, ma questo giovane qui è un bravo ragazzo, dai, cosa vuoi dire che è peccatore, è un bravo ragazzo. Gesù non giudica secondo apparenze, giudica in base a quello che è giusto in ogni cosa. Non gli basta l'apparenza, non gli basta sentir dire, giudica con giustizia, perché giudica secondo la la verità di Dio. E così dobbiamo fare noi. Allora, per vivere questa verità, dobbiamo capire, uno, che è malvagio giudicare anche solamente nel nostro cuore, in base all'apparenza. È successo alcuni mesi fa, eravamo in America, e abbiamo sentito di una certa situazione, di una situazione dove un uomo faceva giri in bici in un certo modo, e il primo pensiero era, non è giusto, non è giusto. E il Signore mi ha subito colpito, dicendo, ma a te non sembra giusto, ma hai valutato tutto secondo la parola di Dio? E ho capito, no. E ho voluto chiedere perdono, non avevo parlato mica con lui, ma avevo parlato con due altre persone, non condannando, ma dicendo, ma non sembra giusto. E mi pare il giorno dopo ho detto, sentite, questo era peccato, perché sono corso a valutazioni nella mia mente, ma quello è sbagliato, è peccato, non ho usato la parola, però era implicato, senza andare a fondo e valutare attentamente, era veri tutte le informazioni. Era malvagio quello, mi serviva l'unica possibilità che avevo. Avevo solo una possibilità di essere perdonato. Qual era il sangue di Cristo? Perché quello che ho fatto era quello che fa Satana. E quindi, se noi vogliamo camminare in questa via che Dio ci chiama a camminare, è fondamentale, dobbiamo capire che è malvagio cadere in questo peccato. Ed è facile, parlo per primo, è facile cadere in questo peccato. Dobbiamo anche capire che un giudizio falso può essere un giudizio che innalza qualcuno che non dovremmo innalzare, perché le nostre motivazioni non sono pure. Non è solo condannare, può essere innalzare in modo falso. Se io innalzo un falso insegnante, questo è un giudizio secondo apparenze e non secondo giustizia. Pensate a questo. Se io innalzo, no, lui è bravo, dai, e lui insegna cose false, io sto giudicando male. Giacomo 2, trovate questo. Giacomo 2, da 1 a 4, parla di un giudicare in modo sbagliato, in base a ragionamenti ingiusti, invece di giudicare secondo giustizia. Perché qui la situazione non è di condannare, è di innalzare per motivi peccaminosi. Voglio leggere Giacomo 2, da 1 a 4. Fratelli miei, non associate favoritismo personale alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello di oro, vestito splendidamente, e entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida, e gli dite, tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite, tu statene là in piedi, oppure siediti qui vicino al mio sgabello. Non avete fatto una discriminazione e un giudizio fra voi stessi, divenendo così giudici dai ragionamenti malvagi? Questo è forte. Non dobbiamo giudicare in base all'apparenza, in base a ragionamenti ingiusti, dove io vorrei qualche beneficio, quindi do un giudizio, questo è un buon fratello. Perché? Pensi che è ricco, io ho delle motivazioni sbagliate, e quindi do un giudizio non in base alla parola di Dio. Se no, sto peccando gravemente. Giudicare male, che non è un buon termine da usare, giudicare in modo carnale, giudicare in base all'apparenza, è un terribile peccato che distrugge i buoni rapporti e porta il peccato nella vita del credente e anche nel seno della Chiesa. E voglio elencare alcuni motivi per il quale giudicare secondo l'apparenza è un peccato. Giudicare secondo l'apparenza è un peccato perché, prima di tutto, disprezza la giustizia di Dio. Perché a quel punto Dio ha dato un suo metro, ed io scarto il suo metro e metto il mio metro al posto del metro di Dio. Questo è grave. Cioè, io sto dicendo che il mio metro vale più del metro di Dio. Potrebbe essere nel senso di approvare un peccato, dai, non c'è problema, che Dio vieta. Potrebbe essere nel senso di condannare qualcosa che Dio permette o insegna. Quindi io sto dicendo via al metro di Dio, metto il mio metro. Questo è grave. Questo è un alzarsi contro Dio. Perciò dobbiamo capire che giudicare secondo l'apparenza, ovvero secondo come le cose sembrano a noi, è un grave peccato, perché disprezza la giustizia, santa giustizia di Dio. Un altro motivo per cui giudicare secondo l'apparenza è grave peccato è perché non è amore. Non è amore. Dio ci comanda di amare gli uni gli altri. Il secondo comandamento è, primo, amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. Secondo, ama il tuo prossimo. Quindi, giudicare qualcuno secondo il nostro metro, secondo apparenza, come le cose sembrano a noi, non è amare quella persona. Perché vuol dire sto condannando qualcuno che non è colpevole. E questo ho fatto. E immagino che ognuno di voi avete fatto. E quindi, questo è peccare contro la giustizia di Dio e questo è peccare contro la persona che giudico male. In 1 Corinzi 3, 13, 4 a 7, se volete trovare questo, troviamo il molto conosciuto brano che descrive l'amore. 1 Corinzi 13, da 4 a 7. Voglio leggere questo notando specificamente quegli aspetti dell'amore che riguardano, se posso dirlo così, il giudicare. Ci sono vari qui che possono applicare a quello. 4 a 7. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Pensando al discorso di non giudicare secondo l'apparenza, notate che l'amore è paziente, sopporta gli sbagli degli altri. L'amore è benigno, desidera il bene degli altri, non vuole correre a giudicare. Se necessario, ci arriva, se posso dirlo, quasi malvolentieri, ma non corre mai in quella direzione. L'amore non cerca le proprie cose e quindi non giudica un altro per avere ragione o per ottenere, cioè non vuole avere ragione. Quello è come Giacomo parlava, voglio giustificarmi, quindi per giustificarmi devo condannare un altro. Quello è da Satana, non è mica l'amore che Dio ci insegna. L'amore non sospetta il male, quindi non vuole mai vedere male se non ci sono chiare evidenze che si combaciano con la parola di Dio. L'amore quindi non permette alla persona di arrivare a un giudizio senza prima informarsi e poi confrontare tutto con le verità di Dio. L'amore crede ogni cosa, in altre parole, presume il bene finché i chiari fatti non permettono più di credere il bene. E quindi l'amore non crede mai il male se non con evidenze che non si possono negare. Quando i fatti non sono chiarissimi o quando non c'è stata la possibilità di informarsi, l'amore crede il bene, presume il bene, perché è malvagio presumere il male. Allora, alla luce di queste restrizioni dell'amore e del fatto che Dio ci comanda di amare gli uni gli altri, è un terribile peccato giudicare qualcuno secondo l'apparenza. Una cosa però, questo so perché sono sposato, che quindi ho una persona vicino a me, oltre alle altre persone nella mia vita. Io non sempre vedo quello che vedono gli altri di me. A volte Serena potrebbe dire, e Marco, tu hai questo atteggiamento sbagliato, che vede, non è secondo l'apparenza, ma io non la vedo. E io posso pensare, mi stai giudicando in modo falso. Allora, una cosa che abbiamo bandito nel nostro matrimonio, non è permesso dire, mi stai giudicando male. Abbiamo capito che quello è da Satana. Perché da Satana? Pensate a questo. Perché non vale dire, mi stai giudicando male? Perché non è permesso. Qualcuno riesce a vedere? Perché se, usando quell'esempio, se io veramente sto peccando, e se lei dice la verità del mio peccato, non mi sta vedendo male. Mi sta vedendo onestamente. Però per me di dire, mi stai vedendo male, vuol dire io sto accusando lei di peccare, senza dirlo. La frase, ah, mi stai vedendo male, implica, questo è peccato, non dovresti vedermi così, non sei bravo come credente. Quindi noi abbiamo capito, quella frase, mi stai vedendo male, è da Satana. Perché implica una cosa falsa. Quindi, o posso dire, quello che tu stai vedendo non è la verità, ma devo stare molto attento di essere sicuro di quello perché posso ingannarmi, soprattutto se sto peccando. O posso dire, non la vedo, lasciami pensare, aiutami a capire, che sarebbe ancora molto meglio. Oppure se la vedo posso dire, hai ragione, perdonami Dio. Ma non è buono mai dire, mi stai vedendo male, quello è la mia carne che non vuole sentire dal mio peccato. Quindi noi abbiamo bandito quella dichiarazione, perché abbiamo valutato attentamente, non viene mai da Dio, quello viene sempre dalla carne. Quindi, io voglio vedere il bene, ma se l'evidenza è chiara, voglio parlare in modo che aiuto la persona a vedere il suo peccato, e voglio vedere il mio peccato, in modo, e spesso l'apparenza, spesso quello che gli altri dicono in me può essere, no, non è così! Questa è la mia carne. La risposta buona è, io non vedo questo, puoi aiutarmi? Quella è la risposta giusta, quando non siamo d'accordo. E può darsi, sono loro che hanno visto male, così cercando di aiutarci e noi siamo calmi, senti, non la vedo, puoi aiutarmi? Sì, perché questo, per quello, alla fine non hanno da dire, perché non è valido quello che dicono. Oppure, sì, perché c'è questo e c'è quello, e guardo questo brano, wow, grazie, adesso vedo, non avevo visto, adesso vedo. Quindi è utile o che sbagliano loro o che non ho visto io, aiuto per me di dire, non ho capito, puoi aiutarmi a capire il mio peccato. In Giovanni 7, i capi dei giudei avevano mandato le guardie ad arrestare Gesù. Tornano senza Gesù. E i farisei, perché non avete preso Gesù? Cominciano a parlare di lui e implicano che, ah, ma questo è un grande falso. Nicodemo, quello che è andato da Gesù di notte, dichiara cosa la legge di Dio dice a riguardo di condannare uno senza sentire tutti i fatti. Voglio leggere Giovanni 7, 45 a 52. Giovanni 7, 45 a 52. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, perché non l'avete portato? Le guardie risposero, nessun uomo ha mai parlato come costui. Perciò i farisei risposero loro, siete stati sedotti anche voi, che implica Gesù è un falso. Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa prabaglia che non conosce la legge è maledetta. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro, la nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che egli ha fatto? E mi fermo lì. Nicodemo dichiara loro quello che diceva la legge di Dio. Ma non puoi condannare se non sai tutti i fatti. Non puoi dire è sbagliato se non ti sei ben informato. La legge dice quello. Non dobbiamo giudicare senza avere i fatti. e senza poi confrontare i fatti con il metro della parola di Dio. Questo viene anche dall'Antico Testamento. Vi leggo, o se volete trovare, Deuteronomio 19:15, che parla della necessità di avere più testimoni, che si può applicare anche in un altro modo. Deuteronomio 19:15 in poi. Un solo testimone non basterà a rincolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla disposizione di due o tre testimoni. Se contro qualcuno si leva una falsa testimone per accusarlo di un delitto, allora i due uomini fra i quali ha luogo la vertenenza compareranno davanti all'Eterno, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici indagheranno con cura, e se quel testimone risulta un testimone falso, che ha deposto il falso contro il suo fratello, allora farete a lui ciò che intendeva fare al suo fratello. Così estirperai il male di mezzo a te. Gli altri verranno a saperlo e non avranno paura, e di allora in poi non si commetterà più in mezzo a te una tale azione malvagia. Dichiarando così che è malvagissimo dare una falsa testimonianza. Ma cosa voglio notare? Quando parli di due testimoni, e anche in Deuteronomio 1:16 leggiamo: in quel tempo diedi questo ordine ai vostri giudici dicendo: ascoltate le dispute fra i vostri fratelli e giudicate con giustizia tra un uomo e suo fratello o il forestiero che sta con lui. Dobbiamo giudicare non con l'apparenza, ma secondo giustizia con chiari fatti. Quindi se io vedo una cosa, spesso è meglio dire no, non arrivare a un giudizio finché non vedo altre prove, altre evidenze chiare che possono essere i testimoni. Non sono solo persone, ma evidenze. Vediamo lo stesso principio in 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, leggiamo della procedura da fare quando ci sono accuse contro un anziano, ovvero un pastore della Chiesa. Leggiamo 1 Timoteo 5:19-20. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermato da due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprenderli alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Notate che in questo caso non solo dobbiamo giudicare secondo l'apparenza, non bisogna giudicare secondo l'apparenza, ma non dobbiamo neppure ricevere un'accusa se non ci sono più testimoni. Poi attenzione, un testimone cosa vuol dire? Non sono due persone o tre persone che sono d'accordo sull'apparenza. Tu puoi avere 10 persone che dicono tutti: no, è sbagliato quello che lei ha fatto. Ma se il loro metro è apparenza, non importa se sono in 100. Non sono testimoni di un peccato. Ok? Questo è molto importante. Non sono testimoni. Infatti una volta ho chiesto a dei consiglieri: ma perché dice due o tre testimoni? Perché non o due o tre, ma perché due o tre? Vedete, per esempio, quando è marito e moglie, se sono interessati, non contano come due. Lì serve un terzo. No, perché un marito e moglie interessati possono dare la stessa testimonianza, anche padre, figlio, fratelli, quello che è. Però testimoni sono testimoni che hanno visto chiaro peccato in base a giustizia, non in base all'apparenza. Perché se sono in base all'apparenza, mille testimoni non valgono niente. Ok? Questo è importante. Quindi il principio è sempre lo stesso. Non dobbiamo permetterci di credere un giudizio negativo se non ci sono chiare prove. Se io vedo un peccato ed è peccato, devo sempre giudicare? È veramente peccato in base alla Bibbia? Devo giudicare? Matteo 7, Gesù ci risponde a questo. Matteo 7 da 1 a 5. Matteo 7 da 1 a 5, Gesù spiega quando non è giusto giudicare anche se è biblicamente un peccato. E dice: Non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con quale misurate, sarà pure misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolgo dall'occhio la pagliuzza, ed ecco c'è un trave nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Molto chiaro, molto importante. Quando noi abbiamo peccato nella nostra vita, non siamo in grado di vedere bene il peccato di un altro. Quando dice l'esempio di non, quando dice togli prima la trave, quindi è una cosa che mi ostacola la visione, la vista, devi togliere prima di poter vedere a togliere la pagliuzza. Quindi se io ho peccato nella mia vita, non posso vedere correttamente gli altri, perché la mia visione è ostacolata. Quindi non devo neanche preoccuparmi di presunti peccati negli altri, devo preoccuparmi di me stesso e di mettermi a posto con Dio. E questo è un comandamento, perché Gesù conosce che se io ho peccato un trave nel mio occhio, non sono ripieno di Spirito Santo. Non sto dimorando in Cristo. Non ho la sapienza di Dio. Non ho la mente di Cristo. Non posso vedere i beni. E questo si fa in casa. Questo si fa fra amici, fra fratelli. Si fa, è molto normale ed è molto terribile. Quindi, poi dice che saremo giudicati con il metro che abbiamo e vogliamo il metro di Dio. Un altro brano che ci avverte contro la tendenza di giudicare senza usare misericordia è Giacomo 2, 10 a 13. Questo si riferisce a brani in cui il peccato è palese, è evidente. Non è una questione di apparenza, la persona ha realmente peccato. Che tipo di atteggiamento biblico dobbiamo avere? Giacomo 2, 10 a 13. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate quindi e agite, come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi ne ha usato misericordia. E la misericordia trionfa sul giudizio. Dobbiamo usare misericordia quando giudichiamo. Lo scopo nel giudicare non è di distruggere la persona, lo scopo è di aiutare la persona ad essere rialzata da Cristo. Lo scopo del giudizio biblico è di aiutare la persona a vedere il proprio peccato, perché lì c'è il vero perdono. E che è una cosa meravigliosa. La misericordia trionfa sul giudizio. Dio non ci tratta come meritiamo, perché quando ci umiliamo, usa misericordia con noi. Come abbiamo ricevuto misericordia e continuiamo a ricevere misericordia da Dio, dobbiamo anche usare misericordia nei confronti gli uni degli altri. Ricordate la parabola, Matteo 18? Pietro aveva detto, quante volte devo perdonare mio fratello? 7 volte 7? No, Pietro. 70 volte 7, cioè senza numero. E poi da una parabola, Matteo 18, dove un re aveva un servo con un debito impossibile a pagare, e questo si gettò ai piedi del re, abbia pazienza di me e ti pagherò tutto, che non era possibile, e il re condonò lui tutto sul signore. Lui esce e trovi un conservo con un piccolo debito nei suoi confronti, e lo strangola, lo getta in prigione, rifiuta di dare tempo. Allora, attenzione. Il debito rappresenta peccato. Lui aveva peccato contro il Signore. Aveva un debito impossibile a pagare. Il conservo aveva peccato contro di lui, ma un debito molto, infinitamente più piccolo. Dio vuole che siamo pronti ad usare la misericordia, perché abbiamo e continuiamo a ricevere misericordia. Allora, abbiamo passato la maggioranza del tempo vedendo dove bisogna non giudicare, ma ci sono casi in cui dobbiamo giudicare, e uno di quelli troviamo in 1 Corinzi 5, da 1 a 12, un brano molto conosciuto e molto importante. Quindi trovate 1 Corinzi 5, 1 a 12. Paolo parla alla chiesa dei Corinzi, che era una chiesa piena di problemi. Si ode dappertutto dire che tra di voi vi è fornicazione, è una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno tiene con sé la moglie del padre. E vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio affinché colui che ha commesso una tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso ciò. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti insieme voi e il mio spirito con il potere del Signore nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La vostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchi lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto la mia epistola di non mischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo, infatti, con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro. Allora, principi importanti da notare qui: è fondamentale giudicare chiunque si considera cristiano. Non dobbiamo giudicare quelli che non sono cristiani, veri cristiani, non di religione, ma di dichiarare che Gesù è il loro Signore e Salvatore. È necessario per tenere la Chiesa pura. Secondo principio, bisogna giudicare solamente quelli di dentro, le persone che si dichiarano di essere credenti. Poi terza, notate che si parla di peccati che sono chiari peccati. In questo caso, questo elenco non è esclusivo, cioè inclusivo, non è tipico. Però sono peccati che si possono vedere, riconoscere. Fornicatore, avaro, idolatro, oltraggiatore, uno che, ma lui, questo è lui, quello. Parlare male di persone oltraggiatori, ubriaconi, un ladro. Non sono atteggiamenti nascosti nel cuore. Ci sarà Dio a giudicare il cuore, noi giudichiamo le azioni, le parole. Quindi dobbiamo giudicare quelli che si chiamano cristiani, sarà Dio a giudicare il cuore e quelli di fuori. Qui vorrei darvi un avvertimento importante. Quando noi giudichiamo in base all'apparenza, stiamo seguendo l'esempio di Satana. Lui è l'accusatore. Lui accusa, accusa, accusa. Quindi, Apocalisse 12:10, leggo: allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo. Poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Cioè Satana, l'accusatore. Non seguiamo l'esempio di Satana. Se noi giudichiamo per l'apparenza, stiamo seguendo l'esempio di Satana. Io spero che i principi in questo studio siano stati chiari. Prego che i principi siano molto chiari, ma bisogna applicarli, non solo conoscerli. Molto facilmente possiamo avere una tendenza che è la nostra carne, di correre in pensieri negativi verso altri. A causa della nostra carne, facilmente possiamo vedere una data situazione, una situazione in cui magari non conosciamo neanche tutti i fatti, oppure che non l'abbiamo mica confrontato con la scrittura. Comunque, a causa del nostro peccato, possiamo vedere quello come sbagliato. Spesso la carne non vuole applicare il termine peccato. Se è sbagliato, è peccato. Quindi, se quello che fa la persona non va bene, è peccato. E sarebbe molto più corretto usare il termine peccato e poi dire quale peccato. E quindi, spesso la carne vuole vedere nel peccato, anche se non usa il termine. Questa è la nostra carne. Ma è proprio quello che Dio ci comanda non fare. Quindi, affinché questo insegnamento possa trarci dei benefici, ognuno di noi, iniziando con me e poi ciascuno di voi, ognuno di noi ha bisogno di esaminarsi onestamente davanti a Dio, non solo oggi, ma ripetutamente nella vita. Perché io posso andare bene oggi e fra un mese o due posso trovarmi di nuovo giudicando, criticando, vedendo male gli altri. Io so che questa è una tendenza di quasi tutti, non di pochi. Chi di più e chi di meno, ma è una cosa che si trova in quasi tutti. Non è un peccato raro, è un peccato che solo pochi hanno, è un peccato diffuso. Quindi voglio incoraggiare ogni persona qui di esaminarsi davanti agli insegnamenti di Dio che abbiamo visto stasera. Tu hai uno spirito che vede male, usando il termine che non è il termine giusto, vedi nel peccato altri senza o avere tutti i fatti o senza aver con timore detto: Signore, voglio confrontare con la parola di Dio perché non è detto che quello che non vedo bene è veramente peccato. Se questo è il caso, dobbiamo confessarlo a Dio, perché è grave. Dobbiamo confessarlo a Dio, però quando confessiamo qualsiasi peccato a Dio con cuori veramente umile, spezzato, il sacrificio di Cristo è sufficiente. Non forse, non è che devi lavarci, ma non sei tutto, devo lavarti ancora per essere perdonato. No, il sacrificio di Cristo è sufficiente a comprarci il perdono per qualunque peccato, se riconosciamo e confessiamo veramente il peccato a Dio e, come dice in vari brani, alle persone contro il quale abbiamo giudicato male, contro la Bibbia. Oltre a confessare questo terribile peccato, non basta, serve qualcos'altro. È estremamente utile avere l'aiuto gli uni degli altri. Cioè, per me personalmente è un grande aiuto esporre i miei pensieri, che faccio spesso, ma non so, i miei ragionamenti, come sto vedendo la situazione qua e là e ovunque, come sto vedendo le persone e le situazioni. Ed io cerco di esporre questo ad altri che sono avanti nel Signore, che possono aiutarmi a capire quando i miei pensieri sono storti. Ed è un immenso aiuto. E abbiamo tutti quanti bisogno di questo. Quindi è importante condividere onestamente e regolarmente i nostri pensieri e ragionamenti, se posso dire, soprattutto quelli che tendono verso essere negativi. E poi avere l'umiltà di ascoltare quando ci dicono che non va bene. Questo non è il bisogno di due o tre o quattro persone. È il bisogno di tutti, tutti. Non sto parlando a pochi, sto parlando a noi tutti. Quindi, l'unico modo di evitare il gravissimo peccato di giudicare secondo l'apparenza e di camminare umilmente davanti al Signore, avendo il giusto timore di Dio ed essere preso con voler vedere i propri peccati. Questo è come evitare quel stile di vita così terribile. You know, certamente è fondamentale avere un cuore tenero nei confronti dei propri peccati, perché voglio più di Cristo. Perché voglio più di Cristo e così vedo il mio peccato come il mio nemico che mi ostacola da quello che voglio più di tutto, che è Cristo. Quando noi odiamo il nostro peccato, allora non ci sarà spazio nel cuore per un giudizio secondo l'apparenza. Piuttosto avremo tanta benignità e bontà nei confronti degli altri. E se serve, e serve, giudicare un peccato in un altro, lo faremo con il timore di Dio e con amore, sperando, desiderando che quel fratello sia restaurato con Cristo, avvicinato a Cristo. Prego che possiamo essere un popolo che evita il peccato di giudicare secondo l'apparenza, e quando ci caschiamo, che lo confesseremo subito e totalmente, e nel senso pubblico quanto abbiamo fatto il giudizio. Prego che possiamo essere un popolo che cammina nella luce di Cristo, mostrando la grazia di Cristo con le nostre parole e con le nostre vite. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tu, Gesù Cristo, nostro Signore, giudica giustamente, non secondo le apparenze. Ti ringrazio che tu conosci i nostri cuori. Allora, questo non è bello in sé, questo è spaventoso, perché i nostri cuori sono dove dimorano tutti i nostri peccati. Il fatto che tu conosci i nostri cuori, il fatto che tu ci conosci meglio degli altri, non vuol dire che tu ci vedi meglio di come gli altri ci vedono, vuol dire che tu ci vedi molto più pieno di peccati di quanto gli altri possono mai vederci. Ma la cosa grande è che tu, conoscendo il nostro cuore, comunque hai mandato Gesù Cristo, perché tu sapevi che era impossibile per noi di mai arrivarci per conto nostro. Ti ringrazio per il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, in modo che il giusto giudizio contro di noi, cioè la condanna eterna al lago di fuoco, è stato tolto e messo su Gesù Cristo. Perciò ti prego di convincerci ogni volta che noi pecchiamo giudicando secondo apparenza. Ti prego che possiamo essere un popolo timorato di Dio, che è molto cauto prima di arrivare ad un giudizio, confermando che è veramente secondo veri fatti e che veramente è peccato secondo la tua parola. Fa sì che possiamo essere questo popolo con una parlare condito con grazia, con vite che dimostrano Gesù Cristo. Certo, vogliamo condannare, giudicare il peccato in mezzo alla Chiesa, ma vogliamo soprattutto camminare osservando e riconoscendo i propri peccati per essere perdonati giorno dopo giorno. Ti ringrazio per Cristo Gesù, che è la nostra giustizia. Nel nome di Gesù Cristo, il giudice del mondo, ma anche il Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.